Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Sì, buongiorno, sono Don Italo Molinaro, abbiamo appuntamento con il Vescovo Derio per l'intervista.
Buongiorno signori.
Siamo qua tutti mascherati, non so se, se dobbiamo tenerle, se possiamo toglierle.
Ben trovati.
Tanto piacere, Don Italo.
Molto piacere. Bene, allora possiamo salire. Questo è il Vescovado, che in realtà adesso proprio Vescovado è l'ultimo piano dove abito e questo è di...
Oggi siamo ospiti di un vescovo italiano che ha fatto molto parlare di sé durante il Covid. Siamo a Pinerolo dal vescovo Derio Olivero. Buonsignor Olivero, buongiorno.
Buongiorno.
3 mesi fa la sua vita è rimasta appesa a un filo per il coronavirus, appunto. Come sta oggi il vescovo di Pinerolo?
Ma ringraziando sto molto meglio, non posso ancora dire di essere al 100% perché è un po' lunga la ripresa, però sto bene.
Il 19 marzo scorso, al suo ricovero, Monsignor Olivero, lei aveva appena compiuto da pochi giorni 59 anni e da 2 anni era vescovo di questa bella città che porta in Francia attraverso il Mont Ginevra. L'ho fatta in bici, è bellissima, è veramente una bellissima strada. Lei era quindi all'inizio di un cammino, di una strada vissuta con entusiasmo e poi è arrivato il Covid. Ecco, che cosa ha pensato in quei momenti? Anche proprio rispetto a tutto quello che lei aveva appena iniziato, progetti, orizzonti.
E il Covid a me, come credo un po' a tutti noi, ci ha fatto riflettere su 2 grosse questioni. La prima è l'imponderabile. La nostra società non è più molto abituata a pensare che esiste l'imponderabile, qualcosa che non si può calcolare e che non si può dominare. Si era un po' tutti presi dall'idea della sicurezza, e cioè con la medicina che abbiamo, la scienza che abbiamo, la tecnologia che abbiamo, l'economia che abbiamo, possiamo tenere tutto sotto controllo. E poi è arrivato Covid. Per chi è malato, per chi è stato vicino ai malati, per chi insomma è stato dentro la pandemia, comunque ci siamo tutti resi conto che siamo precari. Ed è emersa la parola tragico. Tragico vuol dire che si può morire. A me, insomma, come malato era un po' più vicino alla possibilità, ma un po' tutti potevano ammalarsi e morire, quindi la questione dell'imponderabile, che fa paura, la questione del tragico, che pone domande serie, sono un po' le 2 cose che ci hanno destabilizzato e ci hanno fatto riflettere. E sono soprattutto le 2 domande, come mantenerci fiduciosi nell'incertezza e come continuare a vivere sapendo che si deve morire.
Lei come vescovo malato è stato un malato come tutti gli altri o è stato un privilegiato?
Credo di essere stato un malato come tutti gli altri, questo mi ha fatto piacere, anche se sono stato privilegiato per questa ragione, come lo erano i miei vicini intubati come me, perché quel reparto era veramente un'eccellenza e quindi ci trattavano tutti come dei re, con un'attenzione encomiabile.
Si dice che davanti alla morte siamo tutti uguali, cosa significa secondo lei?
Significa che la morte fa la verità. Noi sopra la verità di noi, della nostra identità, abbiamo creato differenze, i ruoli, la posizione sociale, i soldi, ma quella non è la verità di te, quello è un contorno. La verità di te è che sei un uomo, un figlio di Dio mortale. E di fronte alla morte sei così, sei mortale, cioè sei uno che può essere spazzato via in un attimo e per chi è credente riscopri che c'hai qualcosa o qualcuno su cui poggiare.
Lei, Vescovo Derio, in questo modo ha appartenuto a una comunità molto ecumenica, trasversale, i malati di Covid. Come ha vissuto in quelle settimane assieme a quelli che erano ricoverati come lei?
Io ho fatto un po' tutto l'iter, dal malato che ha bisogno della maschera, al malato che ha il casco, al malato che è intubato, al malato che si sta riprendendo. Il guaio dei malati di Covid è che possono parlare pochissimo, perché o hai la maschera non puoi parlare, o hai il casco non puoi parlare, o sei intubato non puoi parlare. E ho fatto l'esperienza di avere sempre vicino a me qualcuno, pur non potendo parlare più di tanto, se non magari nei momenti dei pasti dove si toglieva il casco o la maschera e facevi due parole. E ho provato l'esperienza del affidare a Dio persone con cui non posso interagire io, ma posso almeno chiedere al buon Dio di star vicino, perché questo era il grande guaio dei malati di Covid: non hai nessuno vicino. Certo, c'era vicini infermieri, dottori, bravissimi, ma io sono stato 40 giorni senza mai vedere una persona conosciuta.
Che cosa le è servito di più in quelle settimane? La fede, l'umanità di chi comunque si occupava di lei, la telefonata di Papa Francesco, l'istinto di sopravvivenza?
La vicinanza, quella che non conoscevo ma che sentivo, perché io ero senza cellulare nelle fasi più gravi. Sentivo una grande pace, una grande serenità, anche sapendo che stavo per morire, e non riuscivo a capire come potevo essere così sereno. E poi ho scoperto dopo quanti, ma veramente tantissimi, nella diocesi di Pinerolo, fuori, da altre parti, varie comunità, hanno pregato per me. E io credo quindi questa vicinanza l'ho percepita. Certo, la telefonata di Papa Francesco è un altro gesto di vicinanza che mi ha dato molto coraggio. E questo all'interno della fede che... Io lì ho percepito davvero, essendo alcuni giorni un po' tragici perché potevo proprio morire, ho percepito come forte poter dire alla morte che ti porta via tutto, potergli dire tu non sei l'ultima parola. Io ho il Signore della vita che ha l'ultima parola ed è una potenza.
Il coronavirus è tutt'oggi anche un'incognita, un dramma, un dolore. Imparare qualche cosa da un'esperienza così è possibile, è giusto o è solo retorica?
Ma un motto che io mi ripeto spesso da anni, da quando l'ho scoperto, dice così: non è ciò che capita, ma come reagisci a ciò che capita che costituisce la tua vita. Se ti fermi solo a ciò che capita, rischi di diventare cinico anche all'interno della Chiesa. Ogni tanto guardiamo, ci troviamo come uffici pastorali, come consiglio pastorale, e passiamo il tempo a brontolare che non vengono più in Chiesa, i giovani non vengono più a messa. Oppure, ma quello è ciò che capita, come reagisci a ciò che capita? Cosa impari da ciò che capita? Come ti cambia ciò che capita? E allora io credo che dalla pandemia abbiamo tutti da imparare e riprogettarci, compresa la Chiesa.
Non senti il freddo che fa in questa nostra città? Perché non vieni su da me? Saremo soli io e te. Ti posso offrire un caffè, in fondo che male c'è? Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me? C'è un veleno, morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è.
E pensare che questo 2020, Monsignor Derio Olivero, Vescovo di Pinerolo, non doveva essere l'anno del Covid, ma l'anno del...
Del caffè.
L'anno del caffè, vuoi un caffè? È il titolo sorprendente della lettera che lei ha indirizzato alla sua diocesi lo scorso autunno. Insomma, un vescovo che usa una caffettiera come bastone pastorale. Che cosa ha visto lei in un semplice caffè?
Quando tu dici a una persona, scusa, vuoi un caffè? Normalmente gli stai dicendo, tu sei molto importante, al punto che io sono disposto a fermarmi e dedicare del tempo a te, che è tantissimo, il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo. Io dedico come minimo un quarto d'ora, minimo, a prendere un caffè con te. E di più, se ti dico vuoi un caffè, probabilmente poi lo pago io, anzi sicuramente lo pago io, non te lo faccio pagare a te, e dunque spendo 2 euro per te senza pretendere nulla. Questo gesto dice la gratuità delle relazioni. Nelle relazioni o ti spendi con gratuità, senza volere qualcosa in cambio, o altrimenti non hai capito cosa sono le relazioni. E passare del tempo insieme è anche una promessa. Se io ti dico vuoi un caffè, poi te lo offro ben volentieri, mi sporgo più in là del dovuto, perché non è dovuto, è proprio un dono. Probabilmente con questo gesto ti dico io ci sarò anche domani per te. È potente questa cosa ed è l'essenza delle relazioni.
Perché lei si è occupato con questa lettera così intensamente di relazioni? Cosa l'ha spinta a toccare questo tema?
Innanzitutto per una questione culturale, ma nel senso profondo del termine, cioè la nostra società ha un problema, ha un cancro, e il cancro è questo, è che ci ha abituati a pensarci a prescindere dalle relazioni. Ormai tutti noi, ma anche noi uomini e donne di fede, credenti, in realtà siamo abituati a pensarci indipendentemente dalle relazioni. L'esempio classico è se ti devi presentare a uno che non ti conosce, cosa dici di te? Nome, cognome, professione, se poi stai ancora a parlare un po', le cose che hai fatto nella vita. Ma quando mai noi ci siamo presentati dicendo e le mie relazioni fondamentali sono state ABC? Mai nessuno, non ci pensiamo neppure. A volte neppure chi è sposato dice e mia moglie è tremendo, cioè noi siamo abituati a pensarci a prescindere dalle relazioni. Le relazioni si aggiungono come un abbellimento della vita, se ci sono, se non ci sono. E invece dovremmo pensare che la nostra identità è data dalle nostre relazioni, stabilite in passato, attuali e future. Noi abbiamo bisogno di riscoprire questa realtà come società, perché l'individualismo è pensarsi a prescindere dalle relazioni. Pensandoci così, noi ci pensiamo sbagliati e dunque partiamo da una premessa sbagliata e ci sentiamo al centro del mondo e tutto il resto gira attorno a noi. Ma non per cattiveria, proprio come cultura. E difatti le figure fondamentali sono diventate la figura del consumatore e dello spettatore. Noi stiamo al mondo come consumatori o come spettatori, non in relazione, parte di questo mondo.
E questo che riflesso ha sulla vita dei credenti e anche sulla vita delle comunità cristiane?
Sulla vita dei credenti ha riflesso che il Vangelo, che invece è un fatto di relazioni, a partire dal comando fondamentale, ma a partire dal fatto che siamo radunati dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo, siamo fratelli, insomma le cose fondamentali del cristianesimo, diventa un'aggiunta al massimo moralistica e non la verità di te. Il Vangelo è la verità di te, non un'aggiunta moralistica, dovresti fare un po' più il bravo, quello lo sanno anche i muri, ma la verità di me. E che respiro se sono in relazione, perché sono dentro una relazione che è radunati dal Padre, dal Figlio e dello Spirito Santo.
Gesù ai suoi tempi usava pane e vino. Il Vangelo oggi passa da un caffè.
Beh, io credo che per apprezzare il pane e il vino con cui celebriamo, abbiamo bisogno di riscoprire la potenza delle relazioni, altrimenti il rito diventa muto, diventa non vero soprattutto, perché si va a fare la comunione senza fare comunione. Beh, non funziona quel rito. Uno può andare a fare la comunione, ma vuol dire andare a mangiare delle ostie, un po' duro come espressione, ma rischia di non essere la verità del rito, perché la verità del rito è un Dio che viene fisicamente, certo, perché avvenga la comunione. E compito mio è entrarci dentro, perché se uno vuole incontrarmi e abbracciarmi, ma non mi faccio abbracciare, non succede niente. Ma per entrare in relazione bisogna ascoltarsi, mettersi a disposizione, essere disponibili, insomma, tutte le cose di cui ha bisogno un rito per funzionare.
Ma il suo è un discorso, Monsignor Olivero, umano o religioso? Cioè lei parla di più alle persone come credenti o più come esseri umani?
Gesù Cristo è venuto perché noi fossimo davvero umani, tant'è che si è fatto umano, si è fatto uomo, si è incarnato, non ci ha dato delle disposizioni, ha vissuto la pienezza dell'umanità. E con lo Spirito fa sì che noi possiamo diventarlo in Lui. E quindi dobbiamo innanzitutto partire dalle dimensioni umane fondamentali, che sono poi la festa, il mangiare, il lavorare, gli affetti, la vita, la morte, la felicità. E queste sono le dimensioni della vita. Noi dobbiamo guardarle. Perché già lì dentro Dio è all'opera. Noi siamo convinti che il cristianesimo sta da una parte, poi ci sono i non cristiani, i praticanti e i non praticanti. Dio è all'opera molto più in là di dove noi pensiamo. Dio è all'opera in tutti gli uomini, in tutte le donne, sono tutti figli suoi e tutte figlie sue. Noi dobbiamo dunque guardare alla vita dove Dio è all'opera e riconoscerlo. E aiutati dal Vangelo e dalla parola dei riti e dalla comunità, far emergere la verità di questo.
Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che una donna ed un impiego in banca. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà tra un bicchier di coca. Eravamo tre amici al bar, uno si è impiegato in una banca, si può fare molto pure in tre, mentre gli altri se ne stanno a casa. Si parlava in tutta onestà di individui e solidarietà. Tra un bicchier di vino ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però.
A Chiesa in Diretta stamattina stiamo a colloquio con Derio Olivero, vescovo di Pinerolo in Piemonte. Durante la pandemia è stato colpito dal Covid e si è salvato per un soffio. In Italia sono morti per Covid oltre 120 preti e decine di religiosi e religiose. Monsignor Olivero, lei ora si è ristabilito, la vita riprende, la società cerca di superare le sue ferite e anche le comunità cristiane cercano di farlo. Lei come vede oggi la sua missione di vescovo? Che cosa sogna in questa ripresa?
Ci sono alcune cose fondamentali. La prima, quello che ha scritto un bravo teologo Zanchi, è che ci siamo resi conto che le nostre parole sono logore. Sono logore nel senso che le parole della Chiesa sovente non toccano la vita concreta. Io credo che nella ripresa noi cristiani abbiamo questo grande compito di far sì che tutto ciò che facciamo, come parliamo, come progettiamo la pastorale, risponda alla domanda: questo quanto sostiene la vita degli uomini e delle donne di oggi rispetto alla vita concreta e alle domande profonde che la vita ci fa? Io credo che questa è la prima grande cosa. E l'altra è una maggiore attenzione della Chiesa alla cura della vita spirituale delle persone, che non sia solo fare dei riti o organizzare iniziative. Ci si è resi conto che per un po' di tempo siamo stati tutti non praticanti, eppure dovevamo curare la nostra vita interiore. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato in vari modi, anche molti parroci sono ingegnati ad arrivare alle case e molti si sono resi conto che la cura della spiritualità è una questione molto seria, che è più ampia della messa.
Lei ci ha raccontato questa mattina la sua lettera intitolata Vuoi un caffè, in cui invita a riflettere sul valore delle relazioni. A partire proprio dalle relazioni, Monsignor Olivero, lei come si immagina oggi il rinnovamento delle comunità cristiane?
Sarebbe bello se le nostre comunità fossero davvero un allenamento alla relazione e un esempio di relazione. Mi spiego. Innanzitutto un esempio di relazione, c'è da chiedersi: i nostri operatori pastorali in che relazioni vivono? Tutti sanno, no, che bisogna volersi bene, ma questo sì. Ma nella nostra pastorale quali spazi esistono mirati a creare relazione, a fermarsi, a fare una revisione di vita su come stiamo insieme? I nostri catechisti, animatori, sovente non hanno queste occasioni e dunque sono una macchina organizzativa. Le nostre parrocchie sono una macchina organizzativa che ci divora e che mira all'autoconservazione. E invece dovrebbe mirare alle relazioni tra le persone, al poter far dire: ma guarda com'è bello stare qui. Non semplice, non come semplice, ma come bello, sì. Questo varrebbe anche per i praticanti. Adesso ho parlato degli impegnati, dei praticanti. Cioè, occorre che i riti che facciamo generino fraternità, altrimenti creiamo un insieme di devoti, ma non di credenti. E questo anche all'esterno. E cioè, una bella espressione di Seghedoni dice così: la chiesa post-Covid deve essere non una chiesa che va in chiesa, ma una chiesa che va a tutti. E per questo va in chiesa, certo, per riuscire ad andare a tutti. E quindi un insieme di cristiani che sono capaci di stimare e apprezzare i non cristiani, una serie di praticanti che sono capaci di stimare e apprezzare i non praticanti, un insieme di cattolici che sanno apprezzare gli ortodossi, i protestanti.
Nella sua lettera lei commenta anche la bellissima immagine con la danza di Matisse, questo dipinto del 1910, molto conosciuto. Che cosa ci dice oggi questo dipinto, la danza?
A livello immediato questo dipinto ci dice lo sforzo di riuscire a tenerci per mano. È fantastico vedere questo aspetto in quel dipinto. Tutti i danzatori e danzatrici si contorcono, si sforzano, si allungano per riuscire a tenersi per mano. Questo è il grande invito. Non è facile la relazione, bisogna contorcersi sovente, Ma se funziona è di una bellezza, difatti l'altro aspetto del quadro è che tu vedi è di una leggerezza, di una bellezza, armonia, fantastico. E dunque la relazione non è poesia. Dici che bello stare insieme, è una fatica, sempre, sempre una fatica, sempre, perché siamo diversi, ma è l'unico modo per creare leggerezza e bellezza su questa terra. E poi l'altro aspetto è che se guardiamo questo, che sono cinque danzatori su una collina, ci viene da dire: ma chi ha dipinto sta roba? Che ha dimenticato le cose essenziali, cioè una collina non si dipinge così, c'è almeno l'erba, gli alberi, i fiori, un paese, una scuola, una strada, un treno, insomma nello sfondo invece non c'è niente, c'è una collina verde, un cielo blu e i danzatori rosa rossi. È scomparso tutto, cioè sono scomparse le scuole, le chiese, le strade, le fabbriche, è rimasto l'essenziale. Riusciamo a tenerci insieme?
Riusciamo, Monsignor Olivero. Lei ha parlato di fatica, di sforzo. Diciamo che a volte si ha un po' l'impressione di fronte a questi discorsi che basterebbe un po' di impegno e ecco, però c'è in giro tanta stanchezza profonda, c'è in giro paura, senso di demotivazione. La vita è diventata tanto complicata e stressante. Come riattivare un cammino senza che sia uno sforzo in più che le persone già stanche devono sobbarcarsi? Come ritrovare la gioia, il coraggio di offrire un caffè allora?
Io credo che questa oggi sia la vocazione dei credenti, cioè la vita è veramente difficile e stressante, e poi in questo periodo di pandemia l'abbiamo sentito doppiamente o ancora di più. Sovente noi presentiamo il cristianesimo come uno sforzo in più, qualche regola in più, qualche norma molare in più. E allora davvero molti, e l'ho sentito con le mie orecchie, ma anche i miei amici, hanno detto: guarda, la vita è già talmente complicata e difficile che ancora dovermi sorbire anche la fede, la religione, la pratica, grazie, no? Perché forse noi a volte la presentiamo ancora troppo così. È un peso in più rispetto ai tanti pesi della vita, essere credenti. E invece dobbiamo ritornare a dire che il cristianesimo è una sorgente. È una sorgente per dissetarsi e avere ancora un po' di energie per andare avanti. È una sorgente di fiducia e di speranza. Siamo una società che fatica ad avere fiducia e a guardare con fiducia al futuro. Io credo che questo è il nostro grande compito di credenti, essere nel mondo capaci di portare un po' di fiducia. A volte invece i cristiani sono i più brontoloni. E certo, questo è una cattiva testimonianza. Ma nella scoperta del cristianesimo, scoprire che anche per noi cristiani il cristianesimo, la parola di Dio e l'Eucaristia sono fonte di fiducia, non un'azione in più, un'opera in più, un'opera buona da fare, altrimenti crolla il mondo e Dio si arrabbia. E questo non dice più niente a nessuno. Ma se è una sorgente per la fatica del vivere, può avere una chance il nostro cristianesimo.
E ho bisogno di dirtelo che una forza ancora non c'è. E ho bisogno di nascondere le debolezze che conosci di me. Vorrei incontrarti stanotte, quando il vuoto si scioglie, quando sei meno distante. Vorrei trovarti stanotte, mentre il mondo qui dorme, quando mi manca una parte di te. E la mattina quando mi alzo e c'è solo l'odore del caffè.
Lei scrive nella sua lettera a un certo punto: che bello essere credenti oggi. Ma in che cosa consiste questa bellezza?
Lo dico con due riferimenti bibliografici. Il primo è L'epoca delle passioni tristi, un libro che ha fatto successo, insomma, qualche anno fa, che aveva un'immagine molto bella della nostra società. Diceva: la nostra società è come un insieme di persone su una barca a remi che deve remare, deve per forza remare, e rema, si stanca, suda, rema, e sa benissimo che non si sta andando da nessuna parte. La nostra società è un po' così, è una società che corre, che ci fa correre, impegnativa, impegnativissima, le giornate sono stracolme, ma tutti siamo certi che non stiamo andando da nessuna parte. Che potenza il cristianesimo che ci dice: ehi, tu comunque stai andando verso un compimento di te, e ogni piccolo pezzo che fai, che è faticosissimo, è un pezzo che ti fa intravedere il compimento che ti attende. E questa è una potenza. E l'altro è Prini. Prini ha usato un'immagine molto bella della nostra società, che dice: nella nostra società il soffitto si è abbassato. Cioè siamo tutti molto ricurvi sul presente, incapaci di tempi lunghi, quindi incapaci di gratuità, incapaci di speranza, perché la nostra è una società che funziona e dunque deve funzionare, e il funzionamento è legato ad adesso, e non si può inceppare, non possiamo fermare il treno in corsa. e siamo incapaci di guardare un po' più avanti, oltre noi, addirittura alle prossime generazioni, con un orizzonte un po' più ampio. Il cristianesimo invece questo lo fa, ci dà un altro respiro. Avere un altro respiro e avere un qualcosa verso cui andare credo sia il grande dono che i cristiani possono fare a se stessi e agli altri dentro un tempo faticoso e carico di paura.
La sua storia, Monsignor D'Olivero, ma anche le immagini che usa, il caffè, la danza, la barca, il tè, il soffitto, certamente anche la sua formazione umana, teologica, si capisce che lei sa usare argomenti per far pensare le persone. Lei entra in empatia con le esperienze umane, proprio quelle di base, e mette il dito proprio dove siamo più sensibili e vulnerabili. Come traduce questo in una chiesa che è anche struttura, organizzazione, territorio, progetti, dinamiche?
La Chiesa è un'istituzione e ha un bagaglio di strutture e di dinamiche che non si cambiano facendo uno schiocco di dita, ma penso il grande compito è non lasciarci mangiare dalla macchina. Cioè il grande rischio dei vescovi, dei preti, dei diaconi, dei cristiani impegnati, degli operatori pastorali è esaurire le proprie energie nella gestione della macchina. Bisogna che insieme impariamo a far entrare la questione umana dentro questa roba qui e da un lato ci aiuterà a essenzializzare, perché farà il discernimento tra ciò che è assolutamente essenziale, ciò che è emergenza e ciò che forse non lo è, pian piano, e quindi lasciar decantare un po' di cose, e dall'altro a dare un po' più di passione nella gestione di ciò che bisogna portare avanti, un po' più di passione, altrimenti diventiamo tutti dei funzionari stanchi, perché effettivamente abbiamo un carico di lavoro, di strutture da gestire, di progetti pastorali da portare avanti, che rischia davvero di schiacciarci. Facciamola più semplice: devo fare questa predica, a quali questioni concrete degli uomini e delle donne mi sto rivolgendo? Se la mia predica non si sta rivolgendo a nessuna delle questioni concrete degli uomini e delle donne, lascia perdere. Se invece si sta rivolgendo, diventa già subito più appassionante. Sto parlando di festa, sto parlando di fatica, sto parlando di morte, sto parlando di speranza, di desiderio, di fiducia, sto parlando... Cioè questo mio fare 10 minuti di predica aiuterà questa piccola dimensione umana di quelli che sono qui? Allora sto parlando a loro, altrimenti sto facendo girare la macchina a vuoto.
Lei nella sua lettera Vuoi un caffè lancia anche una grande chiamata o una specie di chiamata ai credenti laici per una nuova stagione di coinvolgimento ecclesiale. Anche qui lei torna al caffè, torna alle relazioni.
Sì, in pratica io finisco la lettera dicendo sogno una rete di complici. Noi usiamo la parola complice in genere per il male, no? Ci mettiamo d'accordo per andare a rubare in una banca e allora siamo complici, ma si può essere complici per qualche azione buona. Mi piacerebbe almeno che dalla mia lettera venisse fuori questo, cioè persone che hanno uno stesso obiettivo, migliorare le relazioni, e dunque si impegnano personalmente innanzitutto a fare qualcosa in quella direzione, fosse anche offrire ogni tanto un caffè a persone con cui non sei solito prendere il caffè, sarebbe già tanto, ospitare a casa per un caffè magari i genitori del figlio che va a scuola con tuo figlio, ecco, sarebbe già buono, e da lì in su creare dei progetti là dove vivi per migliorare le relazioni nella parrocchia, da lì in su, perché se un minimo lo facciamo in tanti diventa una forza.
Grazie allora al Vescovo Derio per queste confidenze. Stamattina Chiesa in diretta, per molti questa è l'ora della colazione, è l'ora del caffè, e parlare della sua lettera dal titolo Vuoi un caffè certamente avrà incuriosito chi ci ascolta. Tra l'altro la lettera la si può scaricare anche dal sito internet della sua diocesi, la diocesi di Pinerolo. Grazie ancora e buon cammino.
Buon cammino a tutti voi ascoltatori.
E a tutti voi che ci avete seguito, da Don Italo Molinaro, buona domenica.